Questa è la Radio Vaticana in diretta.
Chiamaci al numero verde 800 208 802.
Buon pomeriggio, 15:38, Emanuela Campanile al microfono. Ad un mese dal sisma che ha colpito l'Emilia, continuano le iniziative a favore dei terremotati, a favore della ricostruzione e anche dei parenti delle vittime. E tant'è che anche la Ferrari ha chiuso con successo l'asta organizzata in favore proprio delle vittime del terremoto. In 2 settimane sono stati complessivamente raccolti oltre 1.800.000 euro, e poi la cifra ora verrà devoluta a favore delle famiglie delle vittime del terremoto. E a proposito di solidarietà, è stato a Roma, a Palazzo Valentini, a fare da cornice proprio ieri sera alla sfilata di solidarietà a favore della gente dell'Emilia Romagna. Voluta dal presidente Nicola Zingaretti, la serata è stata l'occasione per raccogliere fondi attraverso, pensate, un'opera unica, un grande salvadanaio alto circa 2 metri, e l'evento ha coniugato oltre alla moda anche il cinema, proponendo una rassegna dei classici del grande schermo, ed è stato realizzato grazie agli stilisti che hanno messo a disposizione le loro collezioni. Michele Intrecciagli ha intervistato Mara Parmegiani, giornalista, esperta di moda ed una delle organizzatrici della kermesse. Sentiamo.
Siamo qui con Mara Parmegiani, organizzatrice della kermesse di ieri sera a Palazzo Valentini. Splendida cornice di una serata a favore della solidarietà. Come si è svolto l'evento?
Innanzitutto con sollecitare tutti i presenti, e c'era un parterre ricchissimo, a essere solidali con le popolazioni colpite dal terremoto, e quindi per questo c'era stato un bellissimo grande salvadanaio alto più di 2 metri, e quindi abbiamo invitato tutti noi a partecipare, se possibilmente in modo concreto, a donare qualcosa per queste popolazioni così duramente colpite. La moda non poteva non essere sensibile a questo tipo di richiesta.
Quali sono stati i protagonisti della serata?
Allora, io ho portato in giro in tutto il mondo un format che si chiama Le Stelle della Moda Italiana, raccontando un pezzo di storia italiana e soprattutto la nascita della moda italiana circa 60 anni fa, e quindi il momento in cui la sartoria è diventata alta moda. Per fare tutto questo ho creato dei format, dei trailer da film importanti dagli anni 50 agli anni 90, perché il connubio cinema e moda nasce nello stesso periodo. Negli anni 50 si forma il concetto di alta moda perché a casa del marchese Giorgini, nella sua villa di Firenze, lui pensò bene di riunire allora tutti i grandi sarti del momento, che poi sarebbero diventati famosi, per sfilare tutti insieme, e lo fecero in modo vincente, cercando di combattere l'egemonia proprio della Francia, che fino allora imperava. E quindi da quel momento l'Italia conquistò questo posto meritato in tutto il mondo. E in contemporanea, negli anni 50, appunto subito dopo il periodo del dopoguerra, riaprirono a Roma gli stabilimenti di Cinecittà, e l'America pensò di far produrre in Italia, perché i costi erano altamente competitivi, i Colossal, quindi Ben-Hur, Cleopatra, insomma film di questo spessore. Allora, le attrici che venivano in Italia chiaramente andavano a visitare le sartorie e gli atelier, compravano i vestiti che, quando non venivano indossati nel film, però venivano comunque riportati in America, e quindi era un altro canale che l'alta moda raggiungeva. Poi, diciamo, l'input più grande e più importante è stato dato dalle sorelle Fontana nel 1948, quando realizzarono l'abito da sposa di Linda Christian, che sposò Tyrone Power nella chiesa di Santa Francesca Romana. Quello fu un momento, diciamo, a livello internazionale, si scatenarono tutti i fotografi da tutto il mondo, e il nome delle sorelle Fontana e con loro la moda italiana prese veramente l'avvio, e da quel momento, insomma, il nostro Made in Italy è sempre riconosciuto come altamente qualificato.
Quindi non solo moda, ma anche un revival dei grandi classici del grande schermo.
Certo, moda e cinema, e quindi cultura. Poi, insomma, ho cercato di regalare questa vacanza spensierata, serale, che si può pensare che sia legata a un fattore effimero, ma in realtà racconta proprio un pezzo di storia italiana.
Con quali modalità saranno devoluti i fondi raccolti?
Credo
e verso chi?
Credo che alle popolazioni di Modena, ma soprattutto credo che vogliano riaprire dei laboratori artigiani. Qualora non fossero flessibili, in strutture diciamo solide, allora lo faranno sulle roulotte.
Questa raccolta fondi non è terminata quindi con l'evento di ieri sera,
è
ancora in corso?
Che ha preso l'avvio partendo dalla moda, insomma si deve estendere piano piano in tutti i vari settori. Credo ci sarà anche il contributo della provincia, su questo ne sono certa.
C'è stato anche qualche commento da parte del presidente Zingaretti?
Ha partecipato moltissimo, ha molto apprezzato questa storia italiana raccontata attraverso le stelle della moda, questi 50 anni di moda e cinema, e quindi è stata una serata veramente molto bella.
E allora da Palazzo Valentini, sede della provincia di Roma, che ha fatto appunto da cornice alla sfilata di solidarietà proprio a favore della difficile situazione che stanno vivendo i terremotati dell'Emilia, passiamo ad un'altra vicenda, a quella di Monsignor Giovanni D'Ercole, vescovo ausiliare dell'Aquila, che alcuni mesi fa fu accusato di aver riferito l'esistenza dell'inchiesta coperta da segreto istruttorio sui cosiddetti fondi Giovanardi per la ricostruzione dell'Aquila. E come si è conclusa questa vicenda? C'è stata la piena assoluzione per Monsignor D'Ercole, ma sentiamo la sua esperienza, l'esperienza di questi mesi così travagliati ai nostri microfoni.
Intanto grazie per questa intervista che mi permette di far conoscere la verità dei fatti, perché quando nel settembre scorso, alla fine di settembre, uscì la notizia che c'era questa inchiesta, tutti i giornali di tutta Italia mi misero dentro, e quando si tratta di attaccare la Chiesa ogni cosa è buona, e poi quando fui indagato addirittura furono titoli nella stampa locale su di prima pagina e i giornali nazionali vi ritornarono. Tutta questa mia inchiesta in fondo parte proprio perché Repubblica il 23 settembre dell'anno scorso iniziò lanciando questa questione. Che cos'era? Io mi trovavo all'interno di una truffa come ci si trova lei, cioè io non c'ero per nulla, però per i giornali era così. Poi sono andato avanti, sono stato addirittura indagato, il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio, non per fortunatamente per concorso in truffa, ma perché secondo lui avevo fatto falsa testimonianza quando mi aveva interrogato, ero stato reticente e poi avevo rivelato notizie segrete ad una persona, uno degli indagati. Io per evitare di andare all'udienza preliminare, che mi rinviassero a giudizio, e questo sarebbe stato per me che cosa? Un martirio, un massacro mediatico che durava anni, ho chiesto il giudizio immediato, l'abbreviato secco, e il 14 giugno ho avuto giustizia, sono stato assolto perché con formula piena, perché il fatto non costituisce reato.
Lei ha sempre avuto fiducia nella giustizia?
Assolutamente sì, io ho sempre avuto fiducia nella giustizia e ho creduto che la verità alla fine trionfa, e mi sono dato da fare perché questo fosse possibile, e i miei avvocati sono stati molto bravi. Del resto l'accusa era proprio fondata sul nulla, come si è potuto verificare, però non le nascondo che per me è stato un travaglio psicologico, non ho dormito per mesi la notte, la gente ovviamente mi guardava con una certa diffidenza, perché pur avendo fiducia però si chiede sempre, ma c'è qualcosa, ma insomma se lo indagano vuol dire che è questa a cui noi siamo sottoposti.
Che cosa le rimane di tutta questa vicenda personalmente? Pensa di essere cambiato in qualche modo?
Sono cambiato non poco, tantissimo, ma non in senso, penso, negativo, nel senso cioè di scoraggiamento. Sono diventato più forte, cioè ho capito che nella vita le difficoltà ti possono sopravvenire in qualsiasi momento. Ho capito che se tu vuoi fare il bene devi essere pronto anche a questo. Ho capito che bisogna essere prudenti, ma non però essere diffidenti. E poi soprattutto ho sperimentato la vicinanza di Dio. Ho capito che in certi momenti l'unico che può fare veramente verità e giustizia è Lui, e io a Lui mi sono affidato fin dall'inizio e devo ringraziarlo perché la verità ha trionfato. Mi sarebbe dispiaciuto che in un momento in cui la Chiesa viene attaccata da tante parti io contribuissi anche a farla soffrire. Invece in questo momento sento che veramente anche per la Chiesa è un segno di speranza, perché tanta gente dovrebbe stare attenta, perché quando si accusa un ecclesiastico, quando si accusa un vescovo in particolare o quando si accusa la Chiesa, aspettate, alla fine succede come è successo con me, non c'era nulla, però intanto la tempesta mediatica è partita. E quello che è drammatico, sai qual è? Sa qual è, mi scusi? Che quando sei indagato, titoloni da tutte le parti, quando sei assolto nessuno, lei sa che a livello nazionale l'unico che ha dato la notizia è Il Tempo, tutti gli altri hanno taciuto.
Ha fatto progetti per il futuro da questa esperienza?
Dunque, i progetti per il futuro come vescovo sono nelle mani del Papa e io mi rimetto nelle sue mani, però come persona che ha sperimentato questo travaglio, questo calvario, mi darò da fare perché la gente si persuada che occorre veramente qualcosa, perché faccia sì che non ci sia questo massacro mediatico, perché quando arriva un avviso di garanzia si deve considerare subito uno colpevole, sbatterlo sul giornale, fotografie, articoli, e così mesi, qualche volta anni, qualche volta, per poi arrivare alla fine e rendersi conto che non c'era nulla. E quando uno è assolto, se gli va bene, c'è un piccolo trafiletto che passa sul giornale. Ecco, io mi darò da fare perché cambi questo modo di fare. Non ho nulla da recriminare per quanto è avvenuto dal punto di vista della giustizia, del pubblico ministero, della giustizia. No, io ringrazio il Signore e ringrazio e ho potuto toccare con mano quanto sia serio il lavoro della giustizia, ma per me. Ma mi voglio fare portavoce anche di coloro che soffrono e sono tanti. Dovunque vado in questi giorni ho ricevuto tantissime mail da persone che mi dicono lei ora parla così perché ci ha provato, ma quanti sono le persone che soffrono per questo e non hanno voce? Bene, vorrei dare voce a chi non ha voce.